Gesù era appena uscito dalla sinagoga, se andremo a leggere poi questi tre brevi brani, e era un sabato quindi, perché lui era un buon ebreo e frequentava con assiduità la sinagoga. E era una zona sacra, una zona riservata, no? Dove tutto il sabato era dedicato veramente all'incontro col Signore. Ma lui, diciamo, in questa storia, esce dalla sinagoga ed entra invece in un'altra zona, quella della famiglia. Entra nelle case. Sappiamo che Gesù ha fatto molti incontri nelle case. Ricordo per esempio con Marta e Maria, ricordo Zaccheo, di verrò a casa tua. Ci sono tante storie che lui fa a casa, entrava nelle case delle famiglie. Insomma, per lui non c'è differenza tra ciò che avviene, ciò che si faceva nella sinagoga, non c'è niente di sacro di ciò che si faceva nella famiglia, nelle case. Lui guardava l'uomo nel senso generale, l'uomo e la donna. E quel che accade qui è proprio una cosa di questo genere. Succederà un piccolo tra virgolette miracolo. Era un sabato, lui prenderà le mani di questa donna che aveva una grave febbre, una forte febbre, e la risolleva e la fa risorgere, diciamo, usiamo questo termine. Proprio il termine, diciamo, greco, è proprio anche da proprio il senso come quello usato nella resurrezione, risorgere. E quindi compie un gesto, diciamo, impuro. È sabato, non si possono fare queste cose, tocca una donna malata, cura, guarisce, e al solito Gesù guarda un po' le persone e non, diciamo, le apparenze. Questo l'ho visto tante volte, lo ribadiamo, mi sembra importante dirlo. Anche se lui santificava il sabato, perché tutti i sabati andava nelle sinagoghe. Abbiamo visto in queste settimane, abbiamo letto dei brani dal libro di Luca, e lui andava nelle sinagoghe a Nazareth e altre. Qui siamo a Capernaum, perché lui ha cominciato la sua predicazione, così come è descritta nei Vangeli, nella Galilea, la zona dove lui è nato. E dopo aver scelto dei discepoli, stabilisce una sua base a Capernaum, sul lago di Tiberiade, e lì si muoveva nelle varie cittadine intorno al lago, e andando nelle sinagoghe e incontrando persone anche nelle case. Leggiamo questi brani, che sono molto brevi, però sono molto simili, però c'è delle piccole differenze, che io un paio le ho anche segnalate qui in rosso, ma ce ne sono anche altre. Da Matteo leggiamo il versetto 14: poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide, quindi poi, perché era stato nella sinagoga, quindi è collegato a quello precedente, vide che sua suocera giaceva a letto con la febbre, ed egli le toccò la mano e la febbre la lasciò. Ella si alzò e si mise a servirlo. Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati, ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempisse ciò che fu detto per bocca del profeta Isaia: egli stesso ha preso molte infermità e ha portato le nostre malattie. Questo è il primo brano. Leggiamo il secondo, versetto 29 di Marco, capitolo 1. Appena usciti dalla sinagoga, andarono con Giacomo e Giovanni, qui c'è già qualcosina in più, in casa di Simone e Andrea. Se io ricordo bene, Simone e Andrea erano di Bezzaida, però si erano trasferiti a Capernaum. Gesù aveva fatto qui, diciamo, la sua base di lavoro, erano suoi discepoli, avevano lasciato tutto, no? Sappiamo questo fatto, di cui non ne parliamo. E Andrea abitava con lui, e poi ovviamente anche la suocera. La suocera di Simone era a letto con la febbre, ed essi subito gliene parlarono. Su questo poi torniamo dopo. Ed egli, accostatosi, la prese per la mano, la fece alzare, la febbre la lasciò, ed ella si mise a servirle. Molto simili, con piccole differenze. In Luca, capitolo 4, versetto 38, poi alzatosi, uscito dalla sinagoga, lui specifica bene qui che è uscito dalla sinagoga, quindi si capisce benissimo che era il sabato, entrò in casa di Simone. Ora la suocera di Simone era travagliata da una gran febbre, specifica che c'è una grande febbre, e lo pregarono per lei. Egli, chinatosi verso di lei, sgridò la febbre la lasciò, ed ella alzatasi subito si mise a servirgli. Questa è un po' la storia che vedremo stamattina. Quando parlavo di guarire e servire, qui avete già visto che ci sono questi due aspetti, no? Quindi Gesù, qualche nota generale, non opera miracoli, come dicevo prima, solo all'aperto o in luoghi pubblici, in luoghi solenni, ma entra anche nelle case, e anche lì lui entra nelle vite private delle persone, e questa è la sua grande forza. Questo ci insegna che Dio, insomma, è interessato a noi stessi, alle nostre necessità, anche quelle intime, quelle personali, anche le malattie, le piccole cose di ogni giorno, come può essere una febbre. Sembra che era una febbre grave, perché Luca, che era comunque un medico, specifica che era una grande febbre, quindi un febbrone proprio di quelli, si dice da cavallo, come si dice, non so che malattia avesse, ma comunque c'era dello stress, chi lo sa, forse anche allora c'era lo stress. Beh, qui avevano cambiato, abitavano a Bethsaida, sono venuti a abitare a Capernaum, ha cambiato la vita, ha cambiato tutto, aveva lasciato il lavoro, era pescatore, Pietro, e quindi cambiamento totale nella loro vita. Chissà, forse la suocera avrà risentito anche di questo problema, oppure chissà, un virus, un'infezione. Non si parla della moglie, però sicuramente c'era. E quindi fa vedere qui, mi piace che questo aspetto qua, perché si vede che, come dicevo, Gesù entra nelle case, tocca la mano. La fede non è un concetto astratto, ma è una presenza che così entra anche nelle nostre cucine, nelle nostre case, tramite il Signore. Quindi qui vediamo chiaramente che c'è questo aspetto molto molto chiaro. A differenza di altri miracoli, avete visto, il gesto è molto semplice, la cosa gli prende la mano, come soprattutto in Marco lo dice abbastanza chiaramente, e la solleva. Marco dice Gesù la fa alzare, indicando quasi una specie di resurrezione, come dicevo prima. Luca invece dice che comanda la febbre, mostrando la sua autorità su questo. Matteo dice gli tocca la mano. Sono piccole differenze che comunque fanno capire che ognuno coglie, ogni scrittore coglie aspetti diversi della stessa situazione. Sappiamo che Luca si è documentato molto prima di scrivere i suoi testi, e quindi il fatto che lui certifichi, tra virgolette, questa guarigione è molto importante, proprio anche perché lui era un medico. Quindi vediamo in questa storia la vicinanza di Gesù nella famiglia, nella vita quotidiana. Il gesto di Gesù non ha paura del contagio, non mantiene le distanze, si avvicina, prende la mano, la solleva. Non sappiamo, dicevo prima, che malattia aveva, però lui va oltre questo, ce la può permettere. Come dicevo prima, il termine usato qui è Geiro, che significa proprio resurrezione, quindi si alza. Possiamo dire che ha anche altri significati: svegliare, sollevare, destare, quindi si può usare in varie forme. Se ci pensiamo, ogni guarigione di Gesù è una piccola resurrezione, un rialzarsi dalla morte alla vita. Questo vale anche per noi oggi in senso spirituale, no? Quando ci immergiamo nel battesimo e poi veniamo risorti, diciamo così, dalla morte alla vita, dal mondo del peccato, dove eravamo prima, a quello, diciamo, della salvezza verso il Signore. Non che non possiamo più peccare, purtroppo capita che lo facciamo, ma però ci siamo rialzati, siamo passati dalla parte del Signore, nella parte della vita. Alcuni aspetti così generali di questa, o più specifici, più che generali, di questa storia. Dicevo, la cura domestica, l'ho già un po' citata. L'immediata risposta alla grazia. Bello qua che lei appena viene guarita subito si mette al servizio del Signore, l'immediata risposta. Non c'è i 6 mesi di convalescenza, aspetta, no, ma subito si mette al servizio. So cosa poteva fare in casa, c'erano degli ospiti, e quindi possiamo anche immaginare, senza fare troppe sforzi di fantasia, che si sono messi a preparare qualcosa. Anche per ringraziare ciò che era successo, però insomma è chiaro questo cambiamento netto, improvviso. Una cosa che voglio fare notare è il ruolo degli altri, l'ho sottolineato prima in rosso nei versetti, no? È chiaro che la febbre non è uscita da un momento all'altro, ce l'aveva già probabilmente anche al mattino quando sono andati in sinagoga, è ovvio, no? Mi sembra di capire dalla storia, almeno dei due brani che abbiamo letto, che comunque gliene parlano a Gesù, lo informano, forse gli raccontano di questa donna. Non sappiamo se aveva fede o non aveva fede, com'era. Devo supporre che avesse fede, viveva con Pietro, può essere che era diventata una discepola, non lo sappiamo. Quindi sicuramente gli hanno parlato di questa donna. Quindi uno dice no, ma è così, no, Gesù era, quindi era al corrente della situazione. Infatti nel primo brano che abbiamo letto entrava subito direttamente a casa, entra in casa, quindi forse Gesù aveva già maturato l'idea di andare a vedere cosa era successo lì. Interessante quindi questa preghiera, questo aspetto dell'intercessione, questo passaggio dalla morte alla vita in senso spirituale, come diceva prima, spesso avviene proprio perché c'è qualcuno che ci aiuta, che intercede per noi, no? Qualcuno che ci porta a leggere un brano, a riflettere su alcune cose della scrittura, qualcuno che ci porta, perché no, a frequentare una comunità. C'è sempre qualcuno che intercede per noi, ci sono tanti brani su questo aspetto, no? Infatti tra le tante preghiere si dice che c'è la famosa preghiera di intercessione, no? Se non puoi sollevarti da solo, c'è qualcuno che ti può sollevare. Questo è il bello della Chiesa, perché gli apostoli qui rappresentano, quei pochi apostoli che c'erano, rappresentano un po', permettetemi di dire che rappresentano un po' la Chiesa del giorno d'oggi, no? D'altronde la Chiesa è basata sugli apostoli, che hanno presentato e hanno pregato Gesù di intervenire. Quindi evidentemente anche gli altri a volte ci aiutano in questo passaggio per raggiungere, stare pienamente collegati, pienamente insieme al Signore. Dicevo che appena si alza poi si mise a servirli. Questo è un brano che si mise a servirli, è un brano proprio del testo. La chiamiamo diaconia, questo servizio, no? La risposta. Il servizio immediato, la guarigione istantanea, dicevo, ed è completa, non c'è stata convalescenza, quindi subito si mette al servizio delle persone. Questo dovrebbe essere anche un po' per noi nella Chiesa, nella comunità, nella nostra vita personale. Vuole essere un po' il messaggio centrale, conciso ma preciso, di quello che voglio portarvi questa mattina. Quando anche noi siamo guariti, diventando cristiani nel battesimo, accettando la fede, e non siamo più quelli di prima, dobbiamo essere pronti a servire. Questo secondo me è importantissimo. Se non fai questo passaggio, diciamo, dalla morte alla vita, permettetemi, lo dico sempre in senso un po' spirituale, non c'è il servizio, non è completo. Non è un prezzo da pagare il servizio, ma perché è stato, in questo caso è stato fatto un miracolo, ma è una forma, è la forma forse più immediata della nostra salute spirituale, come della salute di questa signora anziana. Diciamo che chi è sano fisicamente è in Cristo e quindi serve. Quando uno serve, fa qualcosa per i fratelli, per le sorelle, è una persona sana in Cristo, se si può dire questa espressione. Mi permettete, questi brani terminano tutti con tutti e tre più o meno nello stesso modo. Solo in uno io ho riportato il primo, che tutta la gente si raduna davanti alla casa di Pietro, l'intera città, dice, si raduna alla porta. Era una cittadina, Capernaum, e subito si viene a sapere, è così, le cose si vengono a sapere, no? E qualcuno è uscito, non saprei. E quando una persona, appunto, pensavo così, viene guarita e inizia a servire, quella casa diventa un punto di riferimento anche per tutti i sofferenti della zona, tutti vanno lì. E Gesù, sappiamo dai brani successivi, proprio dai versetti successivi, che tutta la sera incontra persone e guarisse persone, persone indemoniate, persone malate. Poco prima nel testo aveva guarito un paralitico che era stato calato addirittura dal tetto, vi ricordate quella storia lì? Quindi possiamo dire che le nostre case possono diventare, quando serviamo il Signore, luogo di accoglienza per le nostre mani, per quello che possiamo fare noi, libere dalla febbre, libere dalla malattia, libere dai problemi. E in modo così si può essere al servizio della Chiesa, essere al servizio dei fratelli. Questo è il messaggio, il cuore del messaggio che volevo lasciarvi questa mattina. La suocera come modello di fede, forse suocera andava messo tra virgolette, ma è lo stesso. A volte dicevo, si fanno delle battute su questa signora, sulla suocera, su questa discepola. Però mi sono chiesto, ma può essere, può essere invece, al di là delle battute, un modello per noi? Sì, lo può essere. Riceve la grazia, come dicevo qui, la trasforma subito in accoglienza e amore per gli altri. Questo è altro che battute, qui c'è da dire proprio da battute nel senso di battere le mani. Allora benedetta quella febbre che aveva colpito quella donna, perché quello che è stato lo spazio per l'azione di Dio. A volte la malattia, il disagio, le sofferenze, ho sentito mille meditazioni su questo tema, è lo spazio, sono dire che sono, tra virgolette, devo dire per forza che sono benedetti, perché sono quelli che poi lasciano lo spazio all'azione di Dio, il campo al Signore di agire. Ci abbiamo tantissime di queste situazioni personali in cui potremmo dire che è così per noi oggi, no? E anche noi abbiamo delle situazioni, degli spazi che possono diventare, nel senso che stiamo soffrendo, possono diventare degli spazi per l'intervento di Dio. Basta far agire lo Spirito, far lavorare il Signore, come diciamo sempre, no? Quindi cerchiamo di essere ottimisti, nel senso che se c'è della sofferenza può essere uno momento per avere un intervento del Signore, uno spazio che si apre al Signore. Questo è il secondo punto importante che volevo dire questa mattina. Quindi la suocera come modello di fede, ma in questo senso forse sì, non sappiamo qual è stata la sua storia dopo. Pietro ha girato, forse si sarà portato indietro la moglie, la suocera, non lo sappiamo, la scrittura non lo dice, è probabile, oppure è rimasta lì e ha continuato a servire il Signore. Qualche altro pensiero ancora a completamento, anche se quel cuore di quello che volevo dire l'ho detto. Ripeto, per noi oggi c'è una febbre, c'è qualche febbre particolare che ci impedisce di servire oggi? Ognuno di noi c'ha una febbre? Siamo malati, abbiamo un medico qua, però abbiamo un medico spirituale che ci può aiutare, no? E tante situazioni che viviamo con difficoltà possono diventare lo spazio per l'intervento di Dio. Non avere paura. Dove non arrivi tu, arriva la mano di Dio. Ho voluto riportare questa immagine. Fatto l'esempio, ci può essere che siamo colti dall'ira, dalla rabbia, dalle delusioni, dalle difficoltà anche economiche che abbiamo. Tantissime sono, possono essere cose che ci fanno venire delle febbre, ci fanno venire male. Oggi diciamo stress, insomma, ci fanno stare a letto, no? Ci fanno stare impigriti a letto senza far niente. Questo era un po' il senso. E così Gesù è pronto a prendersi per mano anche noi, come ha preso per mano questa donna. E la prova della nostra guarigione è la nostra capacità, ripeto, di servire i fratelli a tavola nella vita di ogni giorno, fratelli, le sorelle, chi ha bisogno nella vita di ogni giorno. Non è una cosa nuova questa delle mani del Signore che operano e lavorano nella storia della scrittura. Ho messo qui 3-4 versetti, un po' sto andando verso la fine di quel che volevo dire, non voglio girare troppo attorno a questo tema. Ho preso questi versetti, Giobbe 10 versetto 8, le tue mani mi hanno formato. Le mani del Signore sono sempre state vicino a noi. Alzerò le mani invocando il tuo nome. Isaia 59, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare. Quando sei in difficoltà, dice Isaia, si riferisce al popolo qui, non è troppo, ha una mano immensa, grandissima, arriva da tutte le parti e quindi ti può salvare. se hai fede e credi in lui. Un'ultima cosa, due versetti da portarci, come a volte diciamo: sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio, rafforza per noi l'opera delle nostre mani, perché anche noi abbiamo delle mani che possiamo fare e lavorare e fare delle cose per il Signore, no? Quindi rafforza l'opera delle nostre mani, cioè addirittura lo ribadisce due volte nel Salmo. Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, prodigandovi sempre, prodigandovi, dandovi da fare, no? Con le mani e anche con la testa, nell'opera del Signore, sapendo che la nostra fatica non è vana nel Signore. Io finisco qui, non voglio dire altro, voglio però chiudere con una preghiera, preghiamo insieme, chiedendo al Signore che ci aiuti a vedere quali sono le febbre della nostra vita, e che Lui possa intervenire, ci possa aiutare. Preghiamo. Grazie Signore per i tuoi insegnamenti nella Scrittura. A volte non siamo malati spiritualmente, non riusciamo a completare appieno la nostra vita cristiana, riempiendola con il servizio, con l'aiuto, con la collaborazione, con la preghiera, con tutto ciò che tu ci insegni nella nostra vita. Chiedo, Signore, che tu aiutare me in questo aspetto, ma anche tutti i fratelli e le sorelle presenti, tutti i tuoi figliuoli, perché possiamo renderci conto che siamo guariti da una grande febbre, scegliendo di vivere con te, scegliendoti come padre della nostra vita, come guida della nostra vita. Perciò, Signore, aiutaci, starci vicino, e stai con le nostre famiglie, stai con i sofferenti, e stai con coloro che ancora non hanno individuato quale può essere una febbre che li tormenta, e toccali anche tu con la tua potente mano. Ed è per mezzo di Cristo, Signore, che ti preghiamo. Amen.
Amen. Amen.